Buongiorno, questa è la sesta lezione del corso di Filosofia della Scienza e Logica. Nel corso dell'ultima lezione avevamo cominciato ad affrontare un problema centrale della filosofia della scienza e in particolare dell'epistemologia della scienza, vale a dire che cos'è la conoscenza scientifica del mondo, come può essere definita. Avevamo escluso la possibilità che la conoscenza scientifica del mondo si caratterizzasse essenzialmente per la forma matematica delle teorie scientifiche. Certo, le più famose teorie della fisica e anche di altre scienze naturali hanno una forma matematica, e così anche nelle scienze dell'uomo, in particolar modo nell'economia, troviamo delle teorie espresse mediante sistemi di equazioni matematiche. Tuttavia, questo non è un aspetto essenziale della conoscenza scientifica, poiché molte teorie e ipotesi scientifiche sono espresse in un linguaggio qualitativo dello stesso genere di quello che usiamo per esprimere le conoscenze della vita quotidiana. Nella slide numero 49, e vi prego di avere sempre davanti in queste lezioni la mia presentazione, cos'è la scienza? Nella slide numero 49 forniamo tre esempi di teorie e di ipotesi espresse in linguaggio qualitativo. La Terra ruota attorno al Sole, nessuno negherà che questa ipotesi, perfettamente comprensibile e anche vera, è espressa in un linguaggio qualitativo. La teoria freudiana che dice la nevrosi è causata dalla rimozione di ricordi traumatici a contenuto sessuale relativi alla prima infanzia è una complessa teoria qualitativa. Se volete poi un'ipotesi economica, l'aumento della massa monetaria determina un aumento dell'inflazione. Quanto detto si sovrappone agli ultimi minuti della quinta lezione, ma andiamo ora avanti e chiediamoci qual è la differenza specifica che distingue la conoscenza scientifica dal genere più vasto della conoscenza. Qual è dunque il carattere peculiare della conoscenza scientifica? Abbiamo già definito il termine conoscenza, ricordo brevemente la definizione, la conoscenza è stata definita come credenza vera giustificata. Bene, se teniamo conto di questa definizione, abbiamo già un'indicazione su come definire la conoscenza scientifica. Forse la definizione giusta ha a che fare con il peculiare carattere della giustificazione delle conoscenze scientifiche. Per caratterizzare la conoscenza scientifica dobbiamo rispondere a questo interrogativo. Come possiamo giustificare le teorie scientifiche? O equivalentemente all'interrogativo, come possiamo giustificare la credenza nella verità delle teorie scientifiche? Ecco, come vedete, quest'ultima formulazione porta alla vostra mente il concetto fondamentale secondo il quale la conoscenza di una proposizione P consiste nella credenza giustificata nella verità di P. Questo naturalmente vale per tutte le conoscenze, anche per quelle della vita quotidiana. Ora, la risposta all'interrogativo che abbiamo appena formulato viene suggerita da due circostanze. Ho davanti a me la slide numero 51, vi prego di andare lì. E potrete leggere che una teoria scientifica T, d'ora in poi T sarà il simbolo utilizzato per dire teoria scientifica. Una teoria scientifica T è una proposizione che può essere creduta oppure no da un soggetto S. Questo assomiglia molto a quanto abbiamo detto, delle normali proposizioni della vita quotidiana che possono essere credute oppure no da un normale soggetto S che può essere Roberto Festa oppure tu che mi stai ascoltando. Inoltre il soggetto S che crede oppure no nella verità di T è costituito tipicamente dalla comunità scientifica della disciplina nel cui ambito è stata formulata la teoria T. E questo è un punto importante perché le conoscenze quotidiane, anche le più banali, per esempio rosso di sera bel tempo si spera, che vuol dire che quando la sera vediamo il cielo rosso normalmente il giorno dopo è sereno. Io non so se questa ipotesi sia giusta oppure no. È ampiamente creduta, alcuni ci credono, altri no. Ma il soggetto S che crede in questa ipotesi è un individuo. La maggior parte delle conoscenze quotidiane sono credute oppure no da specifici individui. Quando invece parliamo di conoscenza scientifica, il soggetto S che crede oppure no nella verità di una teoria T è costituito normalmente da una determinata comunità scientifica. Altrimenti non diremmo che quella è una conoscenza scientifica, diremmo che quell'ipotesi teorica è fortemente creduta da uno scienziato ma non da quell'altro. E ci sono casi di questo tipo in cui nella scienza c'è un vivace dissenso sulle teorie da credere. Infatti non vengono chiamate queste teorie conoscenze scientifiche fino a che non hanno raggiunto un consenso quasi unanime nella comunità scientifica di riferimento. Allora, adesso siamo in grado di applicare la nostra definizione generale di credenza giustificata al caso particolare di una teoria scientifica T. E finalmente definiamo che cos'è una credenza scientifica giustificata. La credenza di una comunità, leggo la definizione che mi piace molto, che ho formulato a pagina 52, la credenza di una comunità scientifica S nella teoria T è giustificata se e solo se S ha buone ragioni per credere che T sia vera. Questa cosa l'abbiamo già vista più o meno parlando in epistemologia generale di credenza giustificata, senza l'aggettivo scientifico. Più o meno, infatti, le buone ragioni di una comunità scientifica per credere nella verità di una teoria sono dello stesso genere di quelle adottate da ciascuno di noi a giustificazione delle credenze quotidiane. Cioè quelle cinque ragioni o fonti della conoscenza che andavano sotto il nome di osservazione, ragionamento, intuizione, memoria e testimonianza. Queste cinque fonti della conoscenza non vi è motivo di credere che non abbiano un ruolo anche nella giustificazione delle credenze scientifiche. Ma allora, in che cosa consisterà il carattere peculiare della credenza in una teoria scientifica? Visto che le ragioni per crederci sono dello stesso genere di quelle che adduciamo quando giustifichiamo la credenza in una normale proposizione della vita quotidiana. Bene, il carattere peculiare della credenza in una teoria scientifica consiste in nient'altro che nel modo rigoroso e sistematico in cui vengono organizzate ed esposte le buone ragioni per credere nella verità di quella teoria. Per quello a pagina 53 delle mie slide, la slide numero 53, metto in rosso, in grassetto, in corsivo, avrei dovuto metterlo anche fosforescente, l'espressione modo rigoroso e sistematico. A tale modo rigoroso e sistematico ci si riferisce spesso con l'espressione metodo scientifico. Dunque, il metodo scientifico è, tra virgolette, ho messo virgolette, un processo produttivo della scienza. E lì vi rimando alla tabella nella linea 4 che è utilizzato per la giustificazione delle teorie scientifiche. Se voi dunque andate a vedere di nuovo la tabella, l'unica tabella finora presente, finora contemplata, nella prima linea trovate il fine della scienza, conoscenza scientifica del mondo, e nella quarta linea trovate la giustificazione delle teorie scientifiche che è parte del metodo scientifico, cioè del processo di produzione della scienza. Così come una catena di montaggio con i suoi operai addetti, oppure una fabbrica robotica è il modo di produzione delle automobili, così il metodo scientifico è il modo di produzione delle conoscenze scientifiche. Tutto semplice, tutto molto convincente. Mi sto quasi convincendo anch'io che queste cose sono vere e giuste. Naturalmente, in un corso avanzato, ognuna delle cose che dico sarebbe sottoposta a uno scrutinio più dettagliato e potrei indicare quelle 10-20.000 pagine in cui l'affermazione è discussa o anche avversata, però mi sembra un'utile semplificazione partire da questa definizione. E allora, adesso facciamo entrare in scena un personaggio molto famoso, che è Galileo Galilei, il quale ebbe qualcosa da dire sul metodo scientifico, al punto che ormai le cose centrali dette da Galileo, alcune frasi, slogan, si trovano in ogni buon manuale di liceo. Infatti, dobbiamo Galileo Galilei una famosa concisa, questo è bello perché Galilei sapeva essere efficace e conciso nel suo italiano, che nella sua lingua italiana utilizzata per divulgare la scienza. Era anche un eccellente scrittore. E questa cosa, questo aspetto che alcuni grandi scienziati filosofi hanno riflettuto sul loro lavoro da un punto di vista filosofico, quindi non erano né scienziati puri né filosofi puri, e poi, oltre ad aver riflettuto bene e approfonditamente, sapevano scrivere in una maniera eccellente e divulgare la scienza, trasformare i loro testi divulgativi in bestseller, beh, è una caratteristica che Galileo Galilei ha condiviso con altri come Darwin e Freud. Vediamo cosa scrive in una lettera a Cristina di Lorena, granduchessa di Toscana. Correva l'anno 1615 e Galileo afferma di essere autore che sempre se ne sta su conclusioni naturali attenenti ai moti celesti, trattate con astronomiche e geometriche dimostrazioni fondate prima sopra sensate esperienze ed accuratissime osservazioni. E allora queste espressioni che ho messo come sempre in rosso, corsivo, grassetto, geometriche dimostrazioni, sensate esperienze, accuratissime osservazioni, sono diventate delle espressioni famose tali che qualunque persona colta o anche non troppo colta pensa di sapere cos'è il metodo scientifico perché questa frase di Galileo più o meno la conosce. Partiamo anche noi da lì. Anzi, facciamo di più. A pagina 55 voi vedete i facciotti di Galileo Galilei e è un ritratto di Cristina di Lorena. Galileo Galilei è il solito facciotto, il ritratto più famoso. Da Cristina di Lorena era una signora non brutta, con questo bellissimo vestito, il collare di pizzo, e l'ho messa per far capire qual era il pubblico di Galileo, le aristocratiche, i borghesi, le persone che leggevano libri, che lo proteggevano, che facevano da mecenati. E non è un caso che poi qualcuno scriverà Newton pour les dames, Newton per le signore. Divulgare la scienza era la passione di quasi tutti i protagonisti della rivoluzione scientifica e anche per quello ha vinto, al punto che qualcuno dice che quello che vinse e impose la scienza al largo pubblico non furono le sue formule che erano difficili, incomprensibili, ma la sua straordinaria potenza retorica e persuasiva. Bene. Il metodo ipotetico-deduttivo è un'altra espressione che oramai troviamo in ogni manuale di liceo e possiamo dire che il metodo ipotetico-deduttivo è il nocciolo, di ogni teoria del metodo scientifico ed è un modo per dare carne e ossa alla smilza frase di Galileo, che può servire come una specie di etichetta, di bandiera. Poi dietro bisogna tenerci specificare cosa saranno queste sensate osservazioni, queste geometriche dimostrazioni. Bene, le moderne teorie del metodo scientifico, infatti, incorporano l'idea galileiana che la giustificazione delle ipotesi scientifiche si basa sulla combinazione di ragionamento, cioè astronomiche, geometriche dimostrazioni e osservazione, cioè sensate esperienze ed accuratissime osservazioni. Ecco allora che noi ci siamo liberati del turgido bello italiano di Galileo, abbiamo ridotto tutta la sua frase a: il metodo scientifico è una combinazione di ragionamento e osservazione. Bello, ma cosa vorrà dire? Come li combiniamo ragionamento e osservazione? Questo è il compito che ci attende. L'elaborazione dell'idea galileiana ha condotto alla formulazione del cosiddetto metodo ipotetico deduttivo, che io d'ora in poi indicherò con l'acronimo MID. MID vuol dire metodo ipotetico deduttivo. MID è il nocciolo del metodo scientifico. Cantiamo quindi in coro, ma non siete obbligati, soprattutto se non volete passare per tipi eccentrici e bizzarri, toglietemi tutto, ma non toglietemi MID, come dice più o meno una famosa pubblicità. MID prevede 5 tappe, che ora leggiamo. A pagina 57, tappa numero 1, si formula una teoria T, ove T deve essere in accordo con tutti i fatti noti. 2. Si progetta un esperimento ESP, ove ESP deve essere tecnicamente ed economicamente possibile. 3. Si deduce da T una previsione R, ove R è uno dei possibili risultati di ESP. 4. Si effettua ESP e si osserva il suo risultato. E adesso arriviamo alla tappa numero 5, che è una tappa dicotomica, si divide in due possibilità, perché effettivamente, dopo aver effettuato ESP e osservato il suo risultato, possiamo imbatterci in due alternative. E quindi abbiamo la tappa 5A e 5B, è una sola tappa, però ha due esiti possibili. 5A. Se si verifica la previsione R, quella dedotta da T, allora T è confermata. Se non si verifica la previsione R, allora T è falsificata. Prevengo un'obiezione che qualcuno di voi potrà fare nella sua mente. Come mai tutte queste, questi simboli, che poi alla fine è difficile ricordarli, T, S, R, sono assolutamente essenziali nel linguaggio scritto per motivi stenografici e di brevità, ma anche perché la mente ha bisogno di vedere, e tu vedi bene, simboli brevi, soprattutto puoi fare degli schemi con questi simboli. E insomma, per farla breve, i filosofi della scienza hanno menti logicamente attrezzate, in logica quasi tutti i manuali, già da Aristotele sono pieni di simboli. I simboli funzionano, facilitano la conoscenza e la comprensione. Certo, a livello verbale uno può essere in difficoltà, ma per fortuna avete le slide di appoggio. Abbiamo detto nella tappa 5A che se si verifica la previsione R, allora T è confermata. Però bisogna capire cos'è la conferma di una teoria. Nella tappa 5A di MID si considera il caso di successo predittivo di una teoria T, cioè il caso in cui la previsione R di T viene verificata e di conseguenza T viene confermata. Il verbo confermare, qui l'etimologia può aiutare per capire come mai è stata usata questa parola e che senso ha. Il verbo confermare deriva dal latino confirmare, che a sua volta deriva da firmus, ossia saldo, con il prefisso con. L'espressione confermare T viene usata nel suo significato etimologico, cioè nel senso di rinsaldare, rafforzare, rendere fermo, rendere saldo. Ciò significa che 5A deve essere intesa nel seguente modo. 5A asterisco, non è un errore quell'asterisco, è che 5A è con l'asterisco equivale a 5 A senza, ma è detta in un altro modo più chiaro e più preciso. Leggiamola. Se si verifica la previsione R, allora la fiducia nella verità di T è rafforzata, cioè accresciuta. Questo vuol dire che la teoria T è confermata. La teoria T resta sempre la stessa teoria. In realtà quello che si rafforza o si accresce è la nostra fiducia nella verità di T. Se una teoria T ha un successo predittivo, allora si accresce la nostra fiducia nella verità di T. Quello che segue è interessantissimo, ma per sentirlo dovrete aspettare la prossima lezione. No.